electronica, kind of grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Buonasera amici, buonasera, buonasera amici, buonasera!
Boh, abbiamo ucciso così e cambiato tutti i canali, tutti stazione, tutti su un'altra radio. 18 e 12 minuti, mania di protagonismo, inizia qui la puntata del martedì, nello specifico 14 dicembre. Mania di protagonismo, lo sapete, vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20. È molto bello quando i tuoi amici, che tu pensi, no, ti conoscano e ti vogliono bene, ti seguono, ti dicono alle 5, stai lavorando? Tu dici no. Ti chiamano alle 6 meno 5 e per dire facciamo due chiacchiere e tu dici ma lo sai che fra 5 minuti vado in onda? Ah, sei alle 18? Grazie, volevo ringraziare. Meno male che ci siete voi invece, ascoltatori molto più fedeli e attenti, che sapete esattamente invece quali sono le rubriche, gli appuntamenti, gli orari, le cose. Quindi su di voi faccio affidamento. Vi ricordo però, per se ci fosse tra di voi qualche nuovo arrivato, che il numero di telefono per interagire con noi è 333-964-9949. Adesso voglio vedere se, mettendo in palio qualche cosa di fisico, scrivete un messaggino. Il messaggio deve contenere la parola tramezzino e io questo è quello che vi offro, un tramezzino. Chi scrive entro le 18:30 al 333-964-9949 vince un tramezzino, ok? E dovete scrivere tramezzino, ovviamente vince il primo che scrive più velocemente. Avete tempo un quarto d'ora, quindi adesso non voglio dire, però ce la possiamo fare, ok? Stasera, lo sapete, ci sono i libri spettinati, la nostra spettinata Elisa Morini sarà in diretta telefonica perché, ahimè, siamo ancora qua in embargo da ospiti, causa maledetto, stramaledetto e stramaledettissimissimo Covid de merda, se si può dire, l'ho detto, e quindi i nostri ospiti per ora sono tornati a essere telefonici. Se magari gentilmente quelli che non si sono ancora vaccinati volessero farlo, così magari torniamo a una parvenza di normalità nella vita. Grazie. Ecco, andava detto. Questa è nuova di David Guetta insieme a Ty Dolla, Bebe Rexha, si chiama Family. Sia Bebe Rexha che Ty Dolla e David Guetta, che ha prodotto questo brano, dicono che non hanno degli amici, hanno letteralmente una famiglia. Ed è una cosa che sento particolarmente, questo messaggio, specialmente nel periodo natalizio, in cui l'ansia da prestazione di vivere questo Natale perfetto con le lucette, i maglioni con le renne e le tazze di Vov caldo, non so cosa che si beve a Natale, non lo so, la grappa, vabbè, si mangia il panettone, insomma avete capito, e fa venire a molti l'ansia da prestazione, me compresa. Non tutti possono dire di avere la famiglia, quella tradizionale, quindi spesso e volentieri è molto meglio avere una famiglia scelta in quel caso, no? Fatta da tutte le persone che ci circondano, che ci siamo scelti, quindi in questo caso gli amici, e a loro va il mio ringraziamento, il mio affetto e il mio pensiero. E voi come siete messi per Natale? Nel senso, siete organizzati? Avete fatto la farete la cena? Andate coi parenti? Niente parenti? Parenti sì, parenti no? Oppure dovete addirittura, ecco, nella peggiore delle ipotesi, dovete ospitare voi le persone a casa? Questa per me potrebbe essere l'incubo proprio ultimo, definitivo. Cioè già andare dai parenti, mamma mia, ma dover organizzare io la cena e invitare io i parenti, no, 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 mi viene un'ansia che non ci voglio neanche pensare, grazie. Raccontatemi voi che cosa invece avete pianificato per queste festività. Per esempio la Marina, mia madre, che ormai è un personaggio di fama internazionale, ha deciso di cancellare il Natale, ci ha concesso di mangiare qualcosa il pranzo di Natale, però ha detto che non ha intenzione di fare l'albero, non ha intenzione di fare niente, quindi ha detto così quest'anno si salta il Natale, non facciamoci regali perché è troppo agitata, ci sono troppe questioni in ballo, lavori in corso, problemi, diciamo urgenze che l'hanno oberata, quindi ha detto no, basta. E voi, magari anche voi avete optato per un Natale alternativo, in questo senso, cioè che non lo fate proprio. Adesso c'è la pubblicità, noi torniamo subito dopo, c'è già il primo throwback di oggi alle 18.30, collegamento con la spettinata per i libri spettinati del martedì.
E i migliori di voi avranno sicuramente riconosciuto le Lollipop, esperimento televisivo italico di girl band formatasi in televisione, un programma proprio fatto apposta per fare il casting e poi la formazione di questa band, girl band, le Lollipop. E a proposito di disagio, che comunque caratterizza sempre Mani di protagonismo, si chiama proprio Down Down Down, cioè vado giù giù giù, e direi che è alquanto azzeccato. 18:25 e volevo raccontarvi cosa ha dichiarato Billie Eilish durante un'intervista al The Howard Stern Show, che è un programma radiofonico famosissimo americano. Lei è in giro per promuovere comunque album e quant'altro, è stata anche al Saturday Night Live, scusate, e dove tra l'altro è stata bravissima, ha fatto straridere perché oltre a cantare sa anche recitare, sa fare tutto questa qua, vabbè, anche se ha solo 20 anni, ma vabbè. E praticamente le ha dichiarato che se non si fosse vaccinata sarebbe sicuramente morta, ne ha la certezza. Infatti lei e tutta la famiglia, compreso il fratello Finneas, che è quello poi che produce la musica di Billie Eilish, hanno preso il Covid lo scorso agosto e ha detto che sono stati 2 mesi orribili, è stato niente in confronto però a quello che avrei passato se non fossi stata vaccinata. È stata protetta appunto dal contagio grazie al fatto di essersi preventivamente vaccinata. Lei dice, aperte virgolette, mio fratello e i miei genitori stanno bene, anche nel loro caso è stato il vaccino a proteggerli. Se loro sono salvi, se io stessa sono salva, è merito di questo benedetto vaccino. Voglio che sia ben chiaro, ha ribadito la cantautrice, aggiungendo che ancora dopo tanti mesi sta subendo ancora le conseguenze del long covid, che come sappiamo è che tu lo pigli, sì, non arriva se sei vaccinato in quella forma, diciamo, violenta e aggressiva, no, come verrebbe normalmente, e però pur essendo guarita ci sono un po' degli strascichi. Dice che conta di rimettersi perfettamente per il 3 febbraio, data in cui partirà il suo tour legato all'album, ultimo album, Happier Than Ever, che la porterà anche in Europa in estate. Non è prevista nessuna tappa in Italia, ma l'autrice di No Time To Die, colonna sonora anche dell'ultimo 007, sarà tra gli ospiti del festival di Glastonbury a giugno, diventando così la più giovane cantante solista che abbia mai partecipato alla kermesse britannica. Amici, il Glastonbury è una figata pazzesca. Lei è un sagittario, quindi come non amarla, compie gli anni il 18 dicembre e ne compie proprio 20, quindi cioè fra 4 e poi, ma com'è giovane, ha già vinto 7 Grammy. Voi cosa avevate fatto nella vostra vita quando avevate 20 anni? Proprio niente. Io 2 American Music Awards, 3 MTV Video Music Awards e 2 Brit Awards, ed è molto seguita da tutti i giovani. Chissà che il racconto della sua esperienza non spinga anche più riottosi verso un hub vaccinale, speriamo proprio, grazie. Grazie. Questa è l'ultima di Elisa, che è meravigliosa. Lei e la canzone. 18:30, Elisa con Seta ci porta all'aprirsi, l'iniziarsi, l'introdursi della nostra rubrica dei libri spettinati. Oggi, mamma mia, la foranza dei libri spettinati con la nostra Elisa Morini.
Ale!
Ciao Eli!
Ce l'abbiamo fatta anche stavolta!
Mannaggia, mi sei mancata la settimana scorsa, cara.
Anche a me, Tatona.
Lo sì. so, però meno male che è andato tutto bene, sono contenta.
Sì, tutto a posto.
Dunque, dove ti trovi nella tua magione, all'interno della tua magione? Partiamo sempre da lì.
Allora, sul mio letto.
Mm-hmm. Descrivici un po' il copriletto e anche un po', se hai voglia, l'armocromia della stanza, perché ho idea che tu sei una che ci sta molto attenta, quindi voglio immaginarmi.
Io ho un po' di gusto estetico.
Allora,
io ho un letto in ferro battuto bianco.
Ok.
e poi ho il copri, come si dice, piumino dell'Ikea.
Sai che sembra quasi una roba sexy. Allora, il mio letto è...
Certo, così mi ti immagini che roba...
Esatto, crisi. Capito? Tutta sexy, sexy sul letto, vai. Allora, aspetta, fa roba tutto bianco, piumino...
Fa roba tutto bianco. Il copri piumino bianco con i fiorellini provenzali rossi.
Oh mio Dio, ok.
E poi ho la camera bianca, però la parete della testiera del letto... è un marrone scuro con tutto il glitter.
Oh mio Dio.
Rosso e oro.
Ah, rosso? Ah, oh! Rosso, allora,
oro.
Ok, domanda. La te ventenne cosa ti direbbe davanti a questo arredo? Cosa ti direbbe?
Allora, la me ventenne è sempre stata un po' vittoriana. Anche
okay.
Se ascoltava metal.
Quindi... Ah, quindi le sarebbe piaciuto lo stesso?
Ma guarda che io, quando ho messo su casa, ero già fissata con quel letto. C'erano anni,
che lo pensavo. Vedi. No, ci sta. Non è detto...
il resto mi sono dovuta adattare.
Ok.
Nel resto dell'arredamento. Però quei due o tre pezzi fissi, io ho rifatti.
Noi poveri mortali possiamo fissarci su una cosa, tutto il resto un po' ci si arrangia, su via. Cioè,
esatto.
Anch'io ho insistito molto per come volevo il letto. Addirittura l'ho fatto fare, perché avevo in mente una roba precisa che avevo visto in un viaggio in Belgio. Sai che Belgio, paesi del nord, ha tutto questo gusto un po' minimalista, eccetera. E fatto, come dicevo io, solo ed esclusivamente una cornice di assi di legno, non l'ho trovato da nessuna parte. E
non
quindi
penso.
No, l'ho dovuto far fare, sì. Comunque, bene, abbiamo inquadrato. Ah no, manca l'outfit.
Allora, maglia nera, manica lunga, pantaloni del pigiama neri a pua bianchi.
Amore.
Ecco, tutta nera anche quando vado a dormire per essere già pronta.
È perfetto.
Se non mi sveglio più sono già pronta.
Ah, ok, in quel senso, a posto. Amore, seppelliscimi
poi...
così, sono già pronta.
Esatto. Tanto sono bella lo stesso.
Beh, quello indubbiamente.
E, ecco, e poi ho i calzettoni di Natale.
Ah.
Mi hanno regalato in un negozio, non li ho neanche comprati.
Però ti piace, quindi, se una da spirito natalizio tu?
Io non lo so.
Devi ancora decidere. No, ci sta, uno mica deve...
Una volta lo ero, ma non lo sono più. Mi scoccia adesso un po' il Natale. Quando sono diventata mamma, mi scoccia il Natale.
Ma scusi, io avrei detto il contrario, no? Cioè, quando diventi mamma, fighi, il Natale per i bambini è il top della vita, cioè è il momento...
Sì,
più...
per loro sì, però noi ci dobbiamo dividere tra... nonni da una parte, nonni dall'altra, tutti che tirano di qua e di là, tutti che lo vogliono, tutti che... E io vorrei solo star chiusa in casa noi tre, in
Ho
pigiama
capito.
Per giorni.
E perché non lo fai?
Non indaghiamo. Non apriamo il vaso.
Dunque, ho pensato una cosa che potremmo fare, volevo proporla a te come anche alle altre co-conduttrici delle altre rubriche, la settimana del... quindi dopo Natale, fai conto dal 27, sarò in diretta anche la mattina, no? E quindi volevo andare a fare delle dirette così un po' improvvisate nelle case vostre per vedere cosa succede. Parliamone, cosa ne dici?
Facciamo.
Livello di stress, suoceri.
Basta che lo so prima.
Che ti accerti che nessuno ascolti, soprattutto la trasmissione.
Basta che lo so prima e non lo pubblicizzo.
Perfetto. C'è una canzoncina, ma poi torniamo e cominciamo a parlare dei libri spettinati che ci porta sempre Leli qui a Mani di Protagonismo. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass, beat, keep on going till you hit the spot. Whoa. Bonus con Edamame, una delle mie cose forse preferite da mangiare quando vado al giapponese, e insieme a Rich Brian alle 18.37 qui a Mani di Protagonismo. Siamo in collegamento in esclusiva da casa sua e la sua stanza un po' vittoriana, giusto?
Sì.
Con Leli.
Con molto orgoglio, lo sto
dicendo. Certo, perché scusa, uno ha un'immagine nella sua mente, certo, di come vuole
poi,
che
guarda,
sia.
Dimmi. Certo. No, non pensavo di aver due ceste del gatto a parte in fondo ai piedi, ma.
Che se... ma
qui c'è la sdraietta del gatto, quella che si appende al termo, sifone.
Ah, ok,
e poi,
ok.
Però c'è anche la ring light, quindi un elemento moderno.
Vabbè, quella però serve per lavorare, non è che uno...
Certo, perché se uno è un po' la Ferragni del quartierino,
Se la Leli, la Ferragni di che... Me lo dici tutte le volte, ma io ho l'arterio. Di che zona? Parma, zona...
San Lazzaro.
San Lazzaro, quindi la Ferragni di quartier San Lazzaro.
Dei poveri anche.
Dei poveri. Ma dimmi.
E ognuno c'ha i suoi.
Vabbè, com'è stata questa settimana? Stressante, tranquilla, più o meno?
No, è stata pesante. Ho dovuto prendere delle decisioni sul mio futuro.
Un pochino intuito. È partito il corso anche?
È partito il mio corso di storia del rock, il mio darling child.
Esatto, il tuo baby.
Sono molto contenta.
Ok.
Però ho dovuto prendere delle decisioni, ma fortunatamente ho di fianco a me una persona che mi supporta e fa chiarezza quando io mi impantano.
Meraviglioso, un applauso. Quindi, allo sposo, un applauso.
Rompe.
Però, lo so.
Quando c'è bisogno, almeno fa quello che deve fare.
Bravo. Va bene, allora mia cara, noi dovremmo andare in pubblicità fra pochissimo, quindi ti faccio fare un teaser del libro che ci hai portato oggi, così incuriosiamo un po' i nostri ascoltatori, e quando torniamo dalla pubblicità cominciamo a parlarne, quindi dacci qualche indizio come solo tu sai fare e poi pubblicità.
Oggi non parleremo di un solo libro, ma di ben 5 libri.
Oppala.
Che sono una saga familiare. Uh-huh. Ambientata tra le due guerre in Inghilterra.
Ok, quindi direi che l'arredamento, vabbè, diverso periodo storico, però l'arredamento della tua camera si colloca bene. Ok, bene, quindi rimanete con noi, non uno ma 5 libri.
5 libri.
Fantastico. Allora.
2007, Ruby, 18:45, mani di protagonismo in collegamento con la nostra bookstagrammer del cuore. Hai detto Inghilterra e io ho pensato Kaiser Chiefs. Se è proprio stata un'associazione, sai, di come si dice, associazione libera nella
di
mio
idee.
Di idee nel mio cervello. Perché
fa anche un po' scozzese.
Sono scozzesi loro?
No, dicevo, fa un po' pub scozzese, no?
La canzone.
Quando vai nei pub in Scozia
ci sono sempre i Kaiser
Chiefs. Canzone anche degli anni 90, inizio 2000.
Adesso lo cerco, perché potresti non essere lontana, che magari non sono inglesi, ho pestato proprio una bella caccona.
No, non lo so che i Franz Ferdinand sono scozzesi.
Ma infatti non è... Leeds, Inghilterra, Inghilterra.
Però sono quasi attaccati,
Sai però che se fossero stati, che ne so, gallesi, io avessi detto inglesi, poteva nascerne proprio una roba,
una gamba, una gamba.
Infatti. Bene, cara, quindi una saga di 5 libri che si cronologicamente collocano tra le due guerre mondiali.
Tra le due guerre. Allora, comincia dopo la fine della prima guerra e va avanti per qualche decennio fino agli anni 60.
Ok.
Se uno legge tutti e 5 i libri, si chiama, attenzione, rullo di tamburi, saga dei Cazalet. Cazalet è il cognome della famiglia.
Cazalet. Cioè come Casaletti? No. Come con l'ingegner Casaletti del piano,
sì,
di sopra?
Sì, ma con la Z.
Aspetta, quindi Cazalettie? Z? No.
Cazalett.
Che strano nome, anche se...
Cazalet.
Certo, che strano nome per essere... Ok, Cazalet.
Esatto. Che è un po' un romanzo... Cioè, allora, per me è un romanzo unico, però ovviamente l'hanno diviso in 5 volumi.
Perché sarà un pippone di quelli che piacciono a te, certo.
Sono anche belli ciccioni. Tra l'altro io l'ho ascoltato tutto in audiolibro quest'estate.
Okay.
Perché ce l'ho, ho tutti i volumi, ma non potevo farcela. E quindi l'ho trovato in audiolibro... Letto benissimo, quindi molto molto agevole, ecco.
Certo.
E praticamente la storia di questa famiglia dell'alta borghesia inglese, come abbiamo detto, tra la prima e la seconda guerra, e questa famiglia dei Cazalet è composta da vari personaggi. Ci sono i due capostipiti, i loro figli, moglie e mariti, i figli di questi, i nipoti, la servitù.
Sì, una saga familiare estesissima, proprio che va da un nucleo e si estende al di fuori.
Esatto.
Ok.
Esatto. La scena si apre dopo il primo dopoguerra. Ognuno vive nella propria casa a Londra, però spesso si ritrovano per l'estate tutti insieme a Home Place, che è la casa di campagna nel Sussex dei nonni.
Ok.
una casa di un certo tipo. Allora, alcuni ci hanno visto una specie di continuità rispetto a Downton Abbey. Quindi chi ha visto la storia di Downton Abbey...
Ok, ok.
In realtà non sono così nobili, in Downton Abbey sono dei conti.
Sì, sì.
Qui parliamo di alta borghesia, persone che lavorano nell'industria del legname, quindi gente facoltosa ma non nobile.
Che è anche quel periodo, bacchettami se sbaglio, in cui appunto l'alta borghesia diventa sempre più prominente, si arricchisce con grande storcere di naso dei nobili.
Assolutamente sì.
È quel periodo lì, prof, sì. Grande, qualcosa mi ricordo. Qualcosa mi ricordo, ok.
Quindi insomma, poi spesso si trovavano i nobili che avevano il titolo ed erano decaduti, mentre mm-hmm. c'erano questi dell'alta borghesia che erano molto più ricchi ma non avevano
chiaro,
il titolo.
Chiaro, per intenderci, la scena di Titanic in cui Rose deve sposare il tipo perché...
Sì, che non mi ricordo come si chiama.
Nessuno so ricordo. Ricorda. Cioè, se vuoi ti dico il nome dell'attore, ma del personaggio no.
Infatti.
E perché loro sono nobili ma povere e lui invece si è arricchito, una roba del genere. Perfetto, queste sono le mie
esatto.
nozioni storiche, capito, dei film.
Esatto. Beh, giusto così, si impara anche così.
Infatti. E...
Quindi questi...
No, dimmi, cioè c'è la canzone...
No. Ah, dopo allora.
Esatto, c'è la canzone, ma continuiamo subito dopo con il col racconto, perché pare già molto, molto interessante e sfruccugliante.
The Weeknd con One Right Now. Al telefono c'è sempre Leli, che apprezzerà tantissimo la selezione musicale di stasera, come sempre. E però grazie per essere rimasta lo stesso.
È quello che mi fa rimanere qua la selezione. Te lo dovevo dire.
Sì, ma lo sapevo, cioè lo immaginavo, infatti sono contenta che sia di tuo gradimento. Andiamo piuttosto a continuare a parlare di una cosa che è di tuo gradimento, ovvero la saga della famiglia Casalet. Che io incredibilmente mi ricordo al primo colpo, perché mi ricorda l'ingegner Casaletti del piano di... Non so, non mi chiedere perché, ma... È facile, a sto giro è facile.
E ognuno ha i suoi riferimenti.
Sì. Che non conosco nessun ingegner Casaletti, però comunque...
Ti dà l'idea.
Mi dà l'idea. Quindi si parte, mi dicevi, dal...
Si parte dal primo dopoguerra.
Fino
agli anni 60.
Ok, perfetto.
Ovviamente evolve la narrazione, nel senso che i protagonisti dei primi libri sono i figli dei due capostipiti, cioè il colonnello e la duchessa, mm-hmm. chiamati... così familiarmente, che hanno quattro figli, ognuno è sposato, ha una certa vita, una certa dinamica familiare, ha dei figli, uh-huh. e hanno tre maschi e una femmina. Questa femmina introduce già l'elemento gay.
Ah, oh, what are you saying, Elisa? Sì. Nel 1900?
È molto moderno. Parliamo del 1920 più o meno.
Cacipicchiolina.
Ovviamente non dichiarata.
No, vabbè, poi sono inglesi, figurati, cioè tutto si tiene tutto dentro.
No. Cioè, lei cura i genitori, vive con i genitori e la figlia zitella che ha questa amica, molto amica, che viene sempre ospitata, quindi viene molto amata, accolta in famiglia, si capisce durante la narrazione... hanno un rapporto amoroso, non fisico, solo
no,
amoroso.
No, è come io cito, quando ci sono questi personaggi, io cito sempre, cambio nome da quello vero, la zia Giuliana di un mio ex. La zia Giuliana era la sorella del padre, fai conto,
sì.
Sta signora sui 50, amante del calcio e amante di un calciatore in particolare, proprio fanatica, cioè aveva i poster di questo qua, della nazionale, di questo qua, non diciamo chi, sennò poi si capisce chi la persona, e lei, anche lei mai sposata, allenava i bambini a calcio e aveva questa amica, non so, Franca, che da sempre faceva tutte le cene di Natale, tutte le festività, i compleanni, lei c'era. Oh, mi è caduta la linea, mi si è scandalizzata la Eli. Non poco male, ci ascoltiamo una canzone, io ripesco l'Eli in questo frangente, ma anche c'è qualcosa che non va con questi telefoni, anche ieri sera mi è caduta la linea, ma andiamo, allora sono indecisa su cosa farvi ascoltare, scusate, queste sono le sorprese della diretta, vabbè, Willow, ripesco l'Eli e torniamo.
Pescata.
ripescata.
Meno male.
Eccola, eccola. Comunque dicevamo appunto della zia Giuliana, insomma, questa sua amica di sempre, la Franca, veniva invitata a tutte le diciamo le cene di famiglia, i Natali, quelle robe lì, sempre dicendo questa è Franca, l'amica della zia Giuliana. Io all'inizio anche un po', se vogliamo, boccalone, ho detto boh, sarà l'amica della zia Giuliana. Poi pian pianino, col tempo, ho fatto 2 più 2 e ho capito, certo, che era l'amica storica della zia Giuliana, che in realtà era probabilmente l'amore della sua vita, poverina, ma
certo,
non avevano mai fatto coming out. E così idem, già nel 1920 una delle protagoniste del libro.
Esatto. Quindi anche noi lettori lo riusciamo a capire col tempo, uh-huh, che c'è questo rapporto comunque platonico ma amoroso.
Certo.
Ovviamente la narrazione man mano che va avanti si sposta dai figli ai nipoti che crescono. All'inizio sono dei bambini, uh-huh, che giocano in questa magione nel Sussex, e poi diventano grandi con tutti i problemi del caso.
Un po' come Beautiful.
Sì, che sì, tu però hai visto... con una certa classe.
A differenza di Beautiful.
Che è un po' un porcilaio.
È un porcilaio, dirlo, obiettivamente, ecco. Sì. Cioè, proprio, esatto. Manca poco all'incesto in Beautiful. La figlia, sì, di Brooke con Ridge.
Beh, poi... Un po' c'è,
sì, un obiettivamente.
Obiettivamente c'è, non dichiarato. Ma... Ah. E poi, dicevo, nel mentre succede, perché mi piace dire che succede la guerra, mm-hmm, detta così.
Sì, nel senso che non è protagonista, forse.
Esatto, okay. Infatti sono romanzi di ambientazione storica, quindi hanno una precisa collocazione storica e geografica. Mm-hmm. La guerra influisce sulle dinamiche di famiglia e sulle dinamiche personali, perché alcuni partiranno per il fronte, alcuni non, certo, torneranno. Storia di tutti praticamente, mm-hmm, però non viene mai raccontata la guerra, si parla soltanto di come la guerra influisca nelle dinamiche familiari e personali.
Chiaro, chiaro. Che è poi la cosa, secondo me, è una delle cose più interessanti, più che la guerra. Cioè, personalmente non mi ha mai attratto la narrativa della guerra. È molto più interessante vedere in che modo impatta le vite delle persone.
Esatto. È come quando senti le nonne che chiacchierano del periodo della guerra.
Brava.
Di quello che si ricordano, e è quello il bello.
Sì. Specialmente tipo la nonna Ercolina, che era molto giovane e lo viveva come lo poteva vivere una dodicenne, certo, con l'ingenuità, forse anche se vuoi la superficialità, no, di una dodicenne, che le veniva detto va di andare a nascondersi nel tale rifugio. Lei andava, poi con la sua cugina coetanea facevano le stupidine, perché comunque aveva 12 anni, quindi non poteva capire,
chiaro,
fino in
la
fondo,
gravità.
La gravità della situazione. Bello. Dunque, saga della famiglia Casaletti.
Saga della famiglia Casaletti.
Che adesso tutti cercheranno la famiglia Casaletti.
Dell'ingegner Casaletti.
Di?
Scritta da Elizabeth Jean Howard, mm-hmm, che anche lei ha avuto una vita travagliatissima. E è molto autobiografico.
Ah, perfetto, ma comunque di lei parliamo meglio nella seconda
dopo,
metà,
sì.
Esatto. Adesso c'è come sempre la pausetta notizie, pubblicità, GR locale e nazionale. Voi però rimanete con noi, perché quando torniamo con la nostra spettinata preferita, anche unica spettinata direi, giustamente, infatti, e con la saga della famiglia Casalets. Kylie Minogue, In Your Eyes, del 2002, come primo throwback di questa seconda ora insieme a Mani di Protagonismo, insieme fino alle 20, in collegamento con la nostra Book Switch. Ho letto, non avevo fatto caso, sono rimasta Bookstagrammer e avevo visto che avevi cambiato, ma adesso ho condiviso una storia e ho deciso di chiamarti con il giusto nome che ti meriti. La strega dei libri, bellissimo, mi piace. Immagino intorno a un come si chiama? Quelli dove fa le pozioni, aiutami.
Il calderone.
Calderone, il fuoco, lei che butta dentro i libri, li mescola.
E faccio le pozioni.
E fa le pozioni. Bellissimo, Eli. Ah, cercatela su Instagram, lei è la Spettinata, perché oltre a consigliare tanti libri, vi propone tanti contenuti ed eventualmente anche dei corsi, ricordiamolo, come quello della Scuola del Rock. Ma ci si può ancora iscrivere?
Ci si può sempre iscrivere.
Non è che inizia e finisce, quindi tu o hai iniziato o niente.
Allora, noi abbiamo già iniziato, arrivano 3 lezioni al mese,
okay,
su supporto diverso, mailing list, file audio, incontro live su Zoom. Però se uno si iscrive durante la scuola, per esempio a marzo,
certo,
sulla piattaforma trova tutti i contenuti che abbiamo già affrontato.
Ah, ok,
quindi si può mettere al pari.
Perfetto, chiarissimo, molto comodo tra l'altro, dice, arrivo un po' tardi, sì, però mi recupero quello che mi sono persa fino adesso.
Anche perché se facciamo una cosa di storia del rock stiamo andando in senso cronologico.
Certo.
Per esempio mercoledì esce la lezione in cui parlo della folk music, il country e il blues.
Ok, ok, ma country, quello che mi immagino io con il ballettino con gli stivali texani.
Praticamente sì.
Ok.
Cioè, più che quel country parliamo di all time music, quella dei
certo,
monti Appalachi, quello okay, che facevano proprio col violino.
Ah, ok, quello
di derivazione
tra l'altro
celtica,
più veloce, se vogliamo, se non
sì,
erro.
Esatto.
Sì.
Che erano essenzialmente da ballo. Poi c'è stata tutta l'evoluzione anche con i cantanti a cui siamo stati poi abituati, da Johnny Cash,
sì, sì,
Williams, eccetera.
Chiaro, bellissimo, brava.
Stoppami perché sennò parlo solo di questo.
No, e poi non vogliamo spoilerare il contenuto che uno deve giustamente pagare per avere.
Beh,
e che cavolo, scusa, non è che uno poi ascolta qua e tu dai così, Però è giusto invogliare, quindi andate a cercare su Instagram, trovate tutto, e anche su Telegram, se non sbaglio.
Telegram ho 3 gruppi di lettura.
Ah, giusto. No, perché guarda, io ci ho provato a aprire il canale Telegram e non riesco, proprio più forte di me me lo dimentico che esiste. Infatti chiedo scusa.
Invece per esempio a me piace molto più che WhatsApp.
Vedi. No, io WhatsApp lo uso solo quasi esclusivamente a livello personale. Non amo chi spamma lavoro su WhatsApp. No, grazie.
Appunto.
Esatto, come dici tu, meglio Telegram per quelle cose.
Certo.
Bene, noi siamo ci hai introdotto nella prima parte della rubrica la saga della famiglia, anzi la saga dei Casale. Sono dovuta andare a cercare
dei
per
Casalet,
essere
sì,
sicura che fosse quello che mi ricordavo io. Ed è proprio Casalet, quindi Czalet, che ti giuro,
sì,
io che mi reputo, non dico un'esperta, però amante, ecco, della cultura britannica, non avevo mai sentito come cognome. Deve avere delle derivazioni di altra provenienza, credo, forse.
Non so se spiega qualcosa, cioè non mi ricordo, l'ho ascoltati quest'estate.
Chi lo sa.
Quindi non so se è giustificato il cognome, e ti dirò che non mi ero posta il dubbio. Brava, Vale.
Grazie, davvero ho fatto un'osservazione intelligente.
Io non mi ero posta al dubbio.
Ah, vedi, grazie, adesso mi sento un po' più un po' fiera di me.
E
che è una saga, dicevamo, di 5
familiare.
Libri. Ti faccio subito la domanda da pigrona, sì. Ma se io ne leggo solo uno?
No.
Non esiste, cioè non sono autoconclusivi come a volte capita.
È tutto un percorso, quindi piuttosto inizia dal primo.
Ok, però se leggo solo il primo mi rimane la voglia, cioè non è che si conclude e poi...
Certo.
Ok, era quello che sospettavo.
Cioè, ognuno si conclude, però quello dopo non è che riprende, perché a volte quando fai le saghe, il secondo e il terzo riprendono qualche idea del primo per spiegare certe cose,
okay,
di quello che sta succedendo. Qua non succede.
Invece va dritto per la sua strada, prosegue la storia della famiglia.
Io ti consiglierei di magari audio ascoltarlo,
sì.
Dal primo.
Certo.
E poi vedi se fa per te o meno, ma vedrai che poi... è piaciuta a tutti questa cosa, quindi...
Ma sai che però abbiamo capito che non si concentra sulla guerra, bensì su come la guerra impatta le vite
familiari.
Ok. Però non riesco a immaginarmi, e magari adesso ce lo dici dopo la prossima canzone, il mood, ok? Cioè il mood del racconto, il tipo, anche se vogliamo, di narrazione, com'è, se è molto intimo, familiare, oppure un po' freddo, sì, o distaccato. Adesso vediamo, c'è Fedez con Tedua, ma quando torniamo ce lo racconti.
Medusa con Paradise, insieme a Dermot Kennedy, siamo tornate e
sono le 19:29, è tardissimo. Eli, devi scappare?
Intanto ho mangiato un piatto di pasta in bianco.
Ma come? Ne hai approfittato durante il break?
Assolutamente. Esattamente.
Hai fatto benissimo, solo che adesso non c'è l'abbiocchino. Io se infatti io aspetto di finire la trasmissione e tutto, perché se mangio qualsiasi cosa poi
ma a me succede solo per pranzo.
Ah, ok. Sì,
per
sì.
Pranzo, sì.
Anche
la
pranzo letale,
no.
Letale.
E aiuto.
E la family con cosa verrà nutrita durante?
Non lo so, si sta pensando mio marito, che poi è entrato con un piatto di pasta in bianco anche per me.
Ma aiuto,
bravone.
Ma gli facciamo, ma anche lui, dato che Sam abbiamo detto che è un orario un po' difficile per lui, lo vogliamo invitare, questo consorte che insegna agli altri consorti come si fa a essere consorte nel 2021 dignitosamente?
Guarda, non lo so se ci verrebbe, nel senso, ti racconto un aneddoto
sì,
veloce.
Sì, sì, sì.
Ero a Guastalla a trovare mio fratello, quindi fuori dal mio contesto di Parma.
Ok.
È arrivata una ragazza che mi ha fermato e mi ha detto: ma tu sei la spettinata.
Grande soddisfazione.
Cioè, non ero alla fiera del libro dove è capitato, insomma, fuori il contesto.
Sì,
io,
sì, sì,
sì. Sai, ero tutta imbarazzata, ho guardato mio marito che era più imbarazzato di me. Solo perché una mi ha fermato in strada.
Era
e mi ha
fucsia, è diventato fucsia, carino.
Quindi non so quanto.
Prova a sondare.
Abbia voglia di venire.
Sì,
però glielo chiedo.
Chiediglielo, perché.
Perché se è beccato bene, magari.
Infatti, dai, mi farebbe piacere, perché gli facciamo delle domande, facciamo tipo: ma allora Marco, come si fa nel 2021 a essere
a
un
fare
uomo
il marito normale,
brava,
normale.
Essere uomo, bianco, etero, marito, e farlo come si deve, senza tutte quelle menate pregresse del patriarcato? Magari ci apre, no, un mondo, e agli amici ascoltatori, uomini bianchi, etero, eccetera, dicono: ah, ma allora non è che prendono appunti, sai, no? Ah, ma non è così difficile.
Sai, e dopo io ovviamente monetizzo, perché gli farò fare dei libri da coach per i mariti. Io già, cioè, vedi il mio,
perfetto, c'è già il business plan pronto. Okay.
Ma sai cos'è la cosa importante che molti non capiscono, che vedo anche dalle mie amiche, dai racconti, eccetera, che ci sono molti uomini che non capiscono che si ha una squadra.
Lo so, amica
che
mia.
Che sembra una cosa banale, ma molti uomini ancora non hanno questa cultura di pensare che si è una squadra in due.
Guarda, se avessero l'entusiasmo e lo spirito di squadra che hanno quando vanno a giocare a calcetto, anche nella situazione matrimoniale o di coppia, si sarebbe a cavallo. Ma non è così. Tirano fuori lo spirito di squadra solo quando devono giocare a pallone.
Certo.
E bene, torniamo alla nostra saga dei Casez o Casez.
Detto questo,
fammi sapere cosa dici appunto Marco.
Sì?
E dimmi un po' come mi devo aspettare il racconto del libro, cioè entro dentro la famiglia, capisco tutti i loro pensieri, oppure invece
allora
rimango fuori, dimmi tutto.
Allora, lo sguardo è sempre esterno, nel senso che il racconto è fatto in terza persona, non è mai in prima persona. A volte quando sono in prima persona con tanti personaggi, ogni capitolo è dedicato al punto di vista di queste persone qua.
Okay.
Quindi è l'autrice che ti sta raccontando, quindi è come se tu fossi con lei a guardare il palcoscenico dove si muovono questi personaggi qui.
Perfetto.
È chiaro che i personaggi, anche nei dialoghi o nelle loro azioni, si comportano in base alla loro psicologia. È questo che è molto bello, perché sono tutti molto differenti.
Chiaro,
e lei quando racconta di come si muovono, di quello che fanno, di quello che pensano, anche delle lettere che scrivono, perché sembra banale, ma
è difficilissimo.
Un alfa fa
certo
in guerra, che poi viene disperso e lei non sa se è vivo, e quindi tiene un diario di tutte le lettere che avrebbe voluto scrivergli per 2 o 3 anni mentre lo cercano, che è disperso, ma lei è convinta che sia vivo. E quindi lei racconta anche dal punto di vista di questa ragazzina che ha perso il papà e che ha già perso la mamma che era morta, come scrive il diario, ovviamente alla portata della psicologia di questo personaggio.
È pazzesco.
Sì, è molto bello, è molto potente come saga familiare, devo dire. Non c'è pietismo, non c'è tutta quell'introspezione psicologica, descrizioni lunghissime, fatta molto di fatti, dialoghi e cose che succedono.
Quindi lascia a noi l'interpretazione o anche il giudizio, se vogliamo, dei personaggi, di quello che fanno, di come
sì,
evolvono.
Sì, ci sono anche delle cose molto forti, tipo una ragazza che è la protagonista, che è poi quella dove l'autrice si rivede, dove ha messo molto se stessa, che viene abusata dal padre.
Alla faccia, ok.
E, insomma, ci sono dei temi anche affrontati in un certo modo, diciamo. Quindi per noi risulta disturbante, ma quelle scene disturbavano molto, per esempio. Ma poi tutto scorre, perché all'interno della narrazione della famiglia è anche una cosa questa che scorre, va avanti.
Certo,
quindi,
certo.
Io la consiglio sempre, a me piacciono molto le saghe familiari, no, sia poi... che siano in un unico volume che in tanti volumi.
No, è bello,
perché poi ti affezioni.
È brava, è bello quell'aspetto lì, stavo per dire, infatti, di quando non solo ti puoi affezionare a un personaggio e al suo arco narrativo, ma in questo caso addirittura alcuni di questi personaggi da bambini diventano adulti e quindi c'è proprio tu, cioè tu entri davvero a far parte della loro, tra virgolette, vita, quotidianità, e li conosci tanto. Quindi complimenti alla scrittrice. E sembra molto interessante l'aspetto anche in cui lei scrive non in lo stesso modo per tutti, scrive diversamente a seconda del personaggio che scrive. Pazzesco, pazzesco.
E non è facile, perché ci sono degli autori che neanche con un personaggio riescono ad approfondirlo così, psicologicamente in modo verosimile, che non vuol dire scavare nella sua psicologia, ma descrivere un personaggio, avere quantomeno dei dialoghi e delle azioni che portano avanti il tutto, che siano coerenti con la psicologia che gli ha dato. Sono tutti capaci.
No,
porta avanti 20 di personaggi così.
E a volte chi non è esperto come te non si appassiona, perché lo scrittore o la scrittrice non ha questa capacità, ma non sa neanche perché. Non so se mi,
esatto,
se mi se ho reso l'idea.
È vero.
Cioè che io
magari
che...
senti che ti manca qualcosa,
brava,
non
esatto.
sai che cos'è, dice che
probabilmente è quello. È certo. Rimani con noi fino alla pubblicità?
Sì, certo.
Brava, TVB.
Blanco, finché non mi seppelliscono, alle 19:38 minuti qui a Mani di Protagonismo. Siamo all'ultimo intervento con la nostra Book Switch, la spettinata. Bookstagrammer, Book Switch.
Molto.
È
vero, adesso lo ridico così me lo ricordo, man mano lo assimilo e poi lo riesco a dire sempre. È un esercizio, no?
Tipo sciogli lingua.
Esatto,
anche.
Esatto. Dunque, recap totale, vai.
Allora, saga familiare in 5 volumi, ambientata nell'Inghilterra tra le due guerre, cioè inizia dopo la Prima Guerra Mondiale e ci porta avanti i personaggi fino agli anni 60, saga familiare dell'alta borghesia, quindi assolutamente facoltosa, e la maggior parte dell'azione si svolge nel Sussex, nella casa abita di famiglia.
Okay.
E si racconta la storia dei due capostipiti, il colonnello e la duchessa, dei loro figli, dei mariti, delle mogli, dei nipoti, morti, nascite, dispersioni, via tutto quanto. Via.
Un beautiful senza l'incesto, mettiamo? No.
C'è qualche
simile.
C'è qualche tradimento, qualche divorzio, qualche abuso del padre verso una figlia, però... non troppo spinto, ovviamente.
Okay. Bene. Adesso che hai fatto il recap, abbiamo consigliato il libro, abbiamo istruito, possiamo parlare di cose serie. Hai fatto tutti i regali?
Me ne mancano due da spedire.
Che brava che sei, ma tu sei brava,
sì,
col planning, lo so.
Perché non voglio arrivare in fondo, perché dopo mi smadonno e soprattutto pago il doppio.
Sì, chiaro.
Perché io, pur di prendere, non far brutte figure, poi...
Certo, io il problema è che ho l'ansia come te, ma la mia risposta invece all'ansia è... bloccarmi, perché sai che uno reagisce col fight or flight,
certo.
No? Quindi tu giustamente ti applichi, ti organizzi e vai dritta come un soldato a fare quello che devi fare, io mi blocco e non riesco.
Ma sai cos'è?
Eh?
È la mia luna in Vergine, io ho la luna in Vergine.
Sì, è la stessa che ti porta a riorganizzare la tua libreria in ordine cromatico.
Esatto. È la parte psicopatica me la dà la luna in Vergine a me.
Pensa un po' che il resto, che il sole invece è in Ariete, quindi voglio dire, non è che c'è proprio un quadro di equilibrio mentale.
No, se pensi con anche Mercurio in Ariete. Io.
Quindi battagliera e come si dice, compulsiva, ossessiva, proprio una combo meravigliosa.
E ho Marte in Leone. Poi mi chiedono perché sono sempre arrabbiata.
Perché
sono
niente
sempre arrabbiata.
Niente
certo.
È come dico io che dovrebbe andare, che io so come dovrebbe andare e ho la soluzione alla maggior parte dei problemi dell'universo.
Vedo che ci capiamo.
Mi rompono tu, sì, sì, lo spirito dell'Ariete comunque è quello lì. Poi ci sono le varie manifestazioni che tu, nel caso tuo, per esempio, sei più precisa di me, sei più organizzata. Senti Eli, io ti ringrazio per l'ennesimo consiglio meraviglioso che ci hai dato, con la speranza che la prossima volta che ci sentiamo tu possa, perché qua si naviga a vista, quindi non sappiamo quando...
Così ci sentiremo martedì mattina.
Brava, non sappiamo se ci dicono ok, sono diminuiti i contagi, quindi si può venire in radio oppure no. E intanto vabbè, buona serata, grazie ancora, c'è la pubblicità. E voi rimanete lì perché fino alle 20 comunque rimaniamo insieme. Un bacino, ciao.
Ciao, ciao.
Jessie Reyes con Rain, con una sonora di Suicide Squad, alle 19.48 qui a Radio Parma. Siamo sempre insieme con Manie di Protagonismo e lo saremo fino alle 20. Abbiamo chiuso la rubrica con la nostra Elisa Morini, la Bookstagrammer e Bookswitch, che trovate su Instagram come La Spettinata, che è la nostra spacciatrice ufficiale di libri, che ci ha parlato della saga dei Casalet, che sembra un nome quasi italiano ma in realtà è inglese. E io leggo invece delle notizie che mi mandano un po' nel panico. Adesso, uno dei miei guilty pleasures, una delle cose che magari insospettabilmente, poi non lo so se insospettabilmente, io sono una grandissima fan dei romanzi di Camilleri, ovvero la saga di Montalbano, fin da quando ero ragazzina, ormai ci sono cresciuta insieme praticamente, perché è una cosa di famiglia, un rito un po' familiare, sia leggere i libri quando escono che guardare la fiction in TV, che devo dire, tra tutte le operazioni di resa televisiva di romanzi made in Italy, è sicuramente una di quelle meglio riuscite, che non ha per niente deluso i fan della saga di Montalbano. Ma leggo una notizia che mi manda un po' nel panico, ovvero il titolo è su Vanity Fair: commissario Montalbano che potrebbe andare avanti senza Luca Zingaretti. E io dico no, perché era una notizia che avevo già letto, c'era un po' nell'aria questa cosa che lui non se la sentisse più di continuare a recitare la parte dopo la morte del regista. Ma vediamo, la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, spiega che la fiction tratta dal capolavoro di Camilleri potrebbe andare avanti per altre due puntate senza il suo storico protagonista. E soprattutto la domanda è: quindi chi farà la sua parte? Dunque, secondo la direttrice della Rai, quella che nominavamo, nonostante Zingaretti abbia espresso a più riprese forti dubbi su una possibile prosecuzione della serie, l'Ammirati ha detto al mensile TV che il prodotto è troppo iconico e troppo prezioso per non dargli un seguito anche senza Zingaretti, ovvero ci servono i soldi della pubblicità lo stesso. Ad oggi non vorrebbe continuare, dice lei, Luca Zingaretti. Noi stiamo comunque ragionando con Palomar su un'ipotesi di serialità anche senza di lui, perché questa serie è troppo amata dal pubblico per rinunciarvi. Ce lo fa proprio come favore a noi. Ha rivelato infatti la direttrice di Rai Fiction, confermando le voci su un possibile futuro senza l'attore iconico. Sulla carta il piano è quello di realizzare per la TV altre due puntate di Montalbano dopo il metodo Catalanotti. La prima tratta da Riccardino, romanzo uscito postumo nel 2020, la seconda tratta da Il cuoco dell'Alcyon, pubblicato nel 2019. Insomma, amici, non lo so, qua rimangono molto vaghi. Non vorrei addirittura che stessero facendo un po' di hype, facendoci venire un attimo il brivido freddo lungo la schiena dicendo che non ci sarà Zingaretti, per poi tirarlo fuori come il coniglio dal cappello e dire: ma no, stavamo scherzando, certo che c'è lui lo stesso. Anche perché come fai, dopo tutti i film che sono stati, tutte le fiction che sono state fatte, a cambiare l'attore e non immaginarti Luca Zingaretti nelle vesti di Montalbano? Ormai io, quando anche leggo i libri, vedo lui. 19.57, amici, quasi il capolinea per noi. Finisce qui Manie di Protagonismo. Come sempre è un momento molto triste della trasmissione, quello in cui ci salutiamo, ma mi rallegro sapendo che domani ci ritroveremo nuovamente gioiosamente alle 18, sempre qui, sempre su Radio Parma 102-104. E altrettanto gioiosamente sapete che se vi siete persi, vi foste persi la trasmissione di oggi, quella in cui la nostra bookstagrammer Elisa Morini ci ha consigliato una saga
pazzesca. Potete recuperare il podcast su Spotify a brevissimo, come anche per esempio la puntata di ieri. Abbiamo avuto una nuova ospite, una nuova una new entry della grande famiglia di Manie di Protagonismo, Mattissima, anche lei, livelli di disagio proprio altissimi, parliamo di proprio altissimi. Se non l'avete sentito ieri, vi consiglio di ascoltare la puntata in podcast, perché si vola proprio nella stratosfera. Domani invece ci sarà Lia Vegani con Compagne di Branco, e dato che ci sono stati un po' di, diciamo, di zompate di trasmissione i vari mercoledì passati per feste, errori miei, partite del Parma, recupereremo tre argomenti degli articoli che sono usciti sulla Gazzetta, quindi domani. Io vi auguro una buona serata, fate i bravi ma non troppo come al solito, mi raccomando, condividete con me il momento, anzi pensatemi quando arrivate sul vostro divano e vi spalmate come corpo morto cade, e finisce così la vostra giornata, perché a breve io sarò lì con lo spirito e non solo, soprattutto col corpo. A domani, ciao.